Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono sempre Angela Lischetti che parla di questa pastiglia dell'umanità. Oggi ci occupiamo di un argomento triste, certamente come questi giorni sono, ma con qualche filo di speranza. Ci occupiamo di un grande vignettista del secolo scorso, Giuseppe Scalarini, che è nato a Mantova, ma di fatto vissuto un po' dappertutto, Firenze, Parigi, Venezia, in Inghilterra, scusate, sì, anche un po' in Inghilterra, ma poi soprattutto in Germania, in Austria. E poi, per la questione politica del tempo, cioè l'antifascismo di Scalarini, si è trovato ad abitare anche dalle nostre parti, a Gavirati a Lungo. Ecco, ma di Scalarini abbiamo la fortuna che ce ne può parlare niente meno che il nipote Nando Levi, nipote di Giuseppe Scalarini, che è con noi al telefono. Ciao Nando, allora, cosa ci dici del
Ciao.
nonno?
Beh, il nonno, adesso non voglio portare fieno in famiglia, è stato un grande, anzi un grandissimo, perché innanzitutto è stato nella poeta coerente per tutta la sua vita, no? Quindi non ha mai, niente, ha avuto una linea di condotta esemplare. Allora, io il nonno l'ho conosciuto quando ero piccolissimo, no? Quindi, perché sono rimasto orfano di padre, credo, 5 anni, no?
Certo.
Quindi la mamma ha dovuto prendere in consegna un negozio a Pavia dove il papà diciamo, era il suo mestiere.
Certo.
E quindi sono stato affidato ai nonni, quindi ho vissuto molti anni con nonno Scalarini.
Ecco.
Allora, nonno Scalarini
Sì.
era un po' chiamiamolo un orso, no? Però a me andava molto bene adesso a bocce ferme perché era di carattere costante, quindi uno sa già come affrontarlo. E vabbè, abbiamo vissuto qualche anno assieme in quel di Milano. Poi è arrivata la guerra, siamo sfollati a Gavirate e a Gavirate naturalmente abbiamo vissuto qualche anno veramente di miseria, miseria nera perché il nonno aveva avuto l'ostracismo dal fascismo e non poteva più fare nessun lavoro, non poteva, il suo lavoro era naturalmente fatto solamente con la matita, con la penna. Quindi non potendo più pubblicare niente, abbiamo sofferto veramente da
Fame.
fame, insomma.
Ecco, diciamo due cose per gli ascoltatori. Lui è un grande vignettista, forse è il primo grande vignettista della satira politica italiana, no? Disegna e scrive anche, perché disegna e scrive per l'Avanti dal 1911, se mi ricordo bene, dal 22 ottobre del 1911 fino al 26, quando poi gli verrà impedito di farlo per le note ragioni politiche del tempo. Ecco, la sua vignetta che stava al centro dell'Avanti, e l'Avanti era un giornale letto soprattutto da operai, no? Tipografi, eccetera,
Popolo, sì.
dal popolo, certo. E la sua vignetta è decisiva, no? Perché ci sono la famosissima vignetta che tutti conoscono perché è sui libri di testo, cioè testo di storia, cioè la donna che piange prona
Sul
sul
cannone.
cannone con in fondo questa situazione di appunto quella che stiamo vedendo in televisione, no? Tutto questo fumo, tutto questo disastro, la donna che piange il figlio oppure il marito, non sappiamo, è la vignetta che del 1914, perché non siamo ancora in guerra,
Esatto,
no? È la vignetta però che
esatto,
purtroppo va bene per tutte le stagioni. Oggi magari piangerebbe su un
esatto.
missile, ma di fatto piange. Ecco, questa sua attenzione per la vita dell'operaio, per la vita del contadino, soprattutto del contadino di quel tempo, ma anche dell'operaio, certo. Ma poi questo anticapitalismo, chiamiamolo così, non so come chiamarlo, perché poi a quel tempo era un capitalismo molto diverso da quello di oggi. Ecco, lui ne parlava oppure semplicemente, ed è comunque tanto, usava la matita?
Beh, io ero in giovanissima età, quindi non posso dire bugie, insomma, in casa non ne parlava mai
Sì.
di politica, oltretutto, cioè io sono nato nel 1933
Certo. in piena
ha già finito la sua parabola, ormai per vivacchiare doveva solo fare disegni per l'infanzia, o quindi non poteva più seguire la sua linea politica, che poi avrebbe preso in maniera molto, diciamo, neanche elementare, molto limitata alla liberazione, no? Per qualche, per i 2 o 3 anni che qui è vissuto ancora,
che muore nel 48, certo.
Esatto, è morto nel 48, l'ultimo giorno dell'anno.
Certo.
E quindi non vorrei dire bugie, ecco,
certo.
Quindi
senti,
in casa non ne parlava mai.
Non ne parlava mai. Lui ha pagato caro per questa sua presa di posizione, diciamo socialista, allora era questo, no? L'appartenenza.
Sì,
L'ha pagato caro come?
Ebbene, moralmente e fisicamente, perché nel 26, prima di essere mandato a confino, un gruppo di camicie nere era entrato in casa davanti alle figlie e l'ha massacrato di botte, quindi questo poi aveva condizionato un po' tutta la sua vita. Però prima di questo lui aveva, adesso un numero non ricordo più, però diversi processi per le sue vigne.
Per la sua attività satirica, certo,
sì,
certo.
Sì.
Senti, e poi si fa confino ripetuto, no? Fa più volte il confino, giusto?
2 volte, sì. La prima volta sulle isole, no? A Ustica e a Lampedusa.
Lampedusa, sì.
Negli anni
29.
A metà degli anni,
sì,
20.
Sì, sì, sì.
E poi allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel 40,
sì,
siccome era un pericolo pubblico, no?
Sì.
È stato poi arrestato a Gavirate e spedito negli Abruzzi.
A Istonio, che oggi...
Non era neanche confino, era campo di concentramento.
Che oggi si chiama Vasto, ma insomma, poi è nato anche,
sì,
a Bocchianico. Perché la cosa che da ricordare è che Giuseppe Scalarini è stato compagno di lavoro di Benito Mussolini, no? Sempre all'avanti, che Mussolini ha fatto altre scelte. E c'è questa sua scritta, cioè bellissimo quello scritto in cui lui racconta che tipo di rapporto c'era con Mussolini.
Noi abbiamo lo scritto olografo ancora,
pensa,
che dice Mussolini non aveva un carattere un po' come il suo,
sì, un po' chiuso,
quindi, sì. Sì, non dava molta confidenza.
Sì.
Dice, nei giorni in cui era positivo, diciamo, era come un bambino felice, però nei giorni in cui era chiuso era veramente, rispondeva a monosillabi. Quello interessante lasciato dal nonno, di cui ancora l'ho scritto, olografo, dice che Mussolini gli dice, questi sono gli anni, i primi anni del 10, insomma, quindi lungi da lui dall'idea di diventare qualcuno,
certo,
però gli aveva detto: io morirò giovane, ma morirò celebre.
Sì.
Un giorno tutto il mondo parlerà di me.
Certo.
Al momento Scalarini dice: non ho capito cosa volesse dire. L'ho capito 10 anni dopo,
certo,
alla vita del fascismo. No?
E poi Mussolini dice: se succede una guerra, io vado a combattere, giusto? C'è anche questa cosa.
Sì.
Né? Ma la cosa più bella di tuo nonno, che secondo me è veramente commovente, è che dopo tutte queste botte ripetute, questo confino massacrante, si ammala anche di problemi cardiaci, no? Se ricordo bene, a causa di questa
guerra. L'aggressione gli aveva lasciato
la mandibola,
la mascella rotta, quindi
esatto,
aveva difficoltà di manducazione, quindi insomma l'aveva segnato.
Ha segnato profondamente. Dopo tutto questo Mussolini è ormai alla fine della sua vita, se ne rende conto, l'uomo era intelligente, e cosa fa?
Ah, ecco, questo è uno che fa grande Scalarini, no? Allora, manda un amico comune, a Scalarini, a Mussolini, un certo Carlo Silvestri, a salutarlo, no? Questo qualche mese prima della liberazione. E il nonno, che ha scritto un bellissimo, uno degli ultimi suoi articoli sull'Avanti, qualche mese prima di morire, scrive: io ho passato tutta la mia vita come amico di Mussolini, no? Tutti mi chiedevano di intervenire per chiedere qualche favore, qualche protezione, no? Io ho passato la mia vita con questo enorme fratello, no? Quando poi questo Silvestri è venuto a salutarle praticamente a chiedergli scusa, vabbè, insomma.
Ed è venuto a Gavirate, no? Ha preso il treno della
Gavirate,
Nord.
Sì, a Gavirate. E lui scrive questo articolo dicendo: da quel momento sono tornato l'amico di Mussolini.
Sì, perché io non porto rancore, questa era la cosa bella di questa figura.
Cioè questo, quello che fa grande il Don, a parte la sua opera artistica, un'altra cosa che a me ha colpito molto, cioè Scalarini era ateo, no? Ma un ateo sui generis, perché tutti i parroci dove lui è andato diventavano suoi amici.
Certo.
No? E lui ha convissuto tutta la vita con mia nonna, no?
Sì.
Quindi non si era mai sposato. Quando mia nonna in punto di morte gli ha chiesto di sposarsi, lui l'ha fatto con rito religioso, non con rito civile,
certo.
No? Quindi questo è un'apertura mentale non
certo.
differente.
Perché ecco, un'altra cosa del nonno si dice anticlericale. In realtà lui è abbastanza alterato con le figure, diciamo così, dell'alto clero che si era abbastanza compromesso col regime, insomma, non è una novità, non è una scoperta la nostra.
Esatto.
Mentre è molto attento al pretino di campagna o di città.
Sì, preti poveri.
Esatto,
preti poveri.
Esatto, perché la grande differenza che faceva il nonno in tutte le sue vignette, che poi non l'abbiamo detto, sono migliaia, 3.700 sono quelle pubblicate... diciamo dall'avanti, ma poi sono 13.000 dici, ecco, quindi un numero pazzesco.
No, 13.000 disegni,
disegni, esatto, non vignette, giusto?
Una buona metà sono vignette, diciamo.
Sono vignette, ecco.
Lui ha collaborato oltre che per l'Avanti,
sì,
per diverse testate, no? Allora, facciamo un passo indietro.
Sì.
Il nostro vate è stato Mario De Micheli, no? Che
sì.
Ha scritto un libro su di lui, no?
Molto bello, sì.
Allora, molto bello, sì. Allora, fino a quel momento, niente, Scalarini era davanti, no?
Sì.
Quindi, in realtà, poi, mettendo mano a tutta la documentazione che ha lasciato,
sì,
piano piano è saltato fuori che lui ha collaborato per una cinquantina di riviste e giornali.
Caspita.
No? Ecco, quindi è emerso un sacco di materiale che
quasi non si conosceva, certo. E in tutto questo materiale, dimmi se dico bene, lui fa una grande differenza tra il povero e il ricco, no? Dice il povero è questa figura, povero bambino, povera donna, povero uomo, povero vecchio, e dall'altra parte il ricco che non ha interesse per il suo paese, ha interesse solo per sé, no? C'è questa grande definizione nella sua vignetta. Ecco, questa cosa era anche nella sua vita? Cioè lui aveva questa idea che portava avanti nella sua vita?
Cioè, innanzitutto non è stato un politico, no? Quindi lui a me risulta che sia andato solamente una volta a un congresso del Partito Socialista,
sì.
Se no è stato sempre un agnostico, no?
Sì.
E lui, per quanto mi ricordo, vabbè, io ero giovane, piccolo, lui, i suoi amici erano, i suoi conoscenti era la gente povera. Mi ricordo che da piccolo ci accompagnava a Tagliedo, no?
Sì.
Da un casellante, no? Che aveva dei cani, quindi per noi era un'evasione incredibile. Però ha sempre frequentato gente
semplice,
neanche misera, proprio semplice, ecco, brava. Sì.
Sì. Sì, sì, sì. È proprio la sua caratteristica. Ed è una caratteristica che viene fuori tantissimo nelle vignette, perché nelle vignette che sono da vedere, e tra l'altro
allora,
ecco, dici qualcosa in più sulle vignette.
Beh, dopo ne parlo. Allora,
sì.
C'era stato un'intervista alle figlie ancora vive negli anni, vabbè, dopo la sua.
Sarà 60, sì, sì. Sì, sì.
Sì. E c'è la Virginia, che è la primogenita, che parla un capriccio della RAI, no?
Sì.
E che dice che queste figlie dicevano al papà: ma perché fai questi bambini così miseri, così
magri, malvestiti?
Malvestiti, malnutriti. E fa: io disegno per i poveri e questi sono i poveri.
Certo. Perché l'altra cosa bella è che lui usava questa matita, ma tu te la ricordi? Era una matita o era una matita, diciamo una penna china?
No, era una penna con un pennino, questo me lo ricordo. Ah. Purtroppo già aveva avuto qualche anno in meno e qualche apertura mentale più grande di preservare tutte queste cose, invece sono date perse.
Ho visto in un documento, te ne parlavo, è vero, questo documento della polizia, perché poi lui era attenzionato, non avendo mai cambiato idea, no? Malgrado tutto quello che ha subito, non ha mai cambiato idea, e per questo era attenzionato dalla polizia sia a Milano che qua nel Varesotto. Ho visto questo documento in cui si dice, dopo mi dici tu, in cui si dice appunto che viene a un certo punto, non so, vanno in casa questi carabinieri e devono controllare, non so se è una loro idea o se viene indicato da qualcuno, devono controllare che la matita non abbia all'interno qualcosa di pericoloso per la propaganda socialista.
Era una bomba, non pericolosa, era una bomba. No, allora, c'era la premessa da fare.
Sì.
Lui praticamente è entrato nelle sgrinfie della... era un osservato speciale, diciamo, ma non ultimamente. Dalla fine dell'altro secolo addirittura,
sì.
Perché lui aveva fatto una serie di disegni contro dei deputati conservatori ed era stato praticamente bollato e tutte le autorità del regno dovevano comunicare la sua presenza, dove era, come mai,
sì.
E quindi non è... una cosa, addirittura questo impegno che avevano le autorità non è mai stato disdetto, no? Quindi praticamente. E poi un'altra cosa interessante, il nonno ha avuto un processo dopo la sua morte.
Penso.
Perché in una mostra, credo a Mantova, è stata pubblicata una sua vignetta, no?
Sì.
Allora il direttore che l'ha pubblicata, e nonché lo Scalarini, era una biglietta contro il clero, contro la Chiesa, no? è stata messa...
Entrata in un processo, addirittura in un processo.
Poi è stato assolto naturalmente.
Certo. E se senti, tornando ai giorni nostri, che siamo un po' così appesantiti dalla situazione,
sì.
C'è una cosa che mi piacerebbe anche suggerire, perché poi la cosa bella di questa figura è che i parenti tutti, che ormai sono anche un po' anziani, perché insomma passa il tempo,
decisamente,
ci tengono tantissimo. E quindi cosa hanno fatto? Prima è stato pubblicato Le avventure di Miglio, non mi ricordo, forse la Bompiani. E poi adesso avete fatto un bellissimo
Ballardi.
Ecco, esatto. E poi avete fatto adesso questo bellissimo testo di titolo Il Confinato, e in realtà è la ripresa di tutti i suoi ricordi relativi appunto ai confini, ai diversi confini che ho avuto, no? Giusto?
Sì.
Ed è bello, ma io faccio un piccolo suggerimento che poi non serve a molto. A me sono piaciuti tantissimi quei fascicoletti, quei piccoli pamphlet. In particolare avevo letto La guerra davanti al Tribunale della Storia e Abbasso la guerra, uno
bellissimo,
del 20.
Bellissimo.
Secondo me è bellissimo.
Dovrebbe essere... Io morirò con quell'idea lì.
Sì, va pubblicato.
Andrebbe fatto una rappresentazione teatrale.
Anche.
Perché è troppo bello, è
sì.
Troppo... Cioè, purtroppo il tempo passa, quindi...
Certo.
Chi si ricorda di Cecco Beppe e di Guglielmo e dell'imperatore del Giappone, però
è attuale,
poi...
è attuale, perché la guerra cambia,
esatto,
cambia i personaggi, no? Cambia i protagonisti,
sì.
Ma è sempre la stessa. Io avevo letto anche un'altra, non so se ti ricordi, La guerra nella caricatura del 1912,
sì.
Ecco, quello per esempio anche, è chiaro che è la caricatura del 1900 e quindi 10 e non è di oggi, però se tu la caricatura gli togli, diciamo, l'aspetto di riconoscimento di un personaggio politico storico, di fatto è sempre quella, il processo della guerra del 13, cioè questi quattro, mi sembra che si fossero quattro, no? Pamphlet sulla guerra, anche un po' umoristici, perché non sono, sono sempre con quella linea, no, sua, andrebbero ripubblicati, no?
Sì.
Sarebbe interessante.
Prendiamo la vita come viene.
Prendiamo come viene e lo faremo. Intanto ci c'è una mostra, la possiamo dire subito, c'è una mostra a Milano, dunque alla Casa della Memoria, si chiama così, ecco a Milano, quindi vicino, per capirci.
Al grattacielo lì
del Pirelli.
Verticale,
ah giusto, esattamente, vicino, esattamente. Si chiama Scalarini e la satira politica a Milano. Ed è fatta bene, io non conosco gli orari d'apertura, ma penso che si trovino sul web.
Sì, tranne il lunedì, mi sembra.
Ecco, praticamente sempre aperto, avrà degli orari durante la mattinata e il pomeriggio. Vale la pena andare a vederla perché uno si fa anche un'idea più pratica, più concreta, non radiofonica, diciamo così, ma visuale, di cosa è stato, di chi è stato Scalarini. E appunto un grande, un grandissimo, di queste inconfondibili vignette così numerose, mi pare 5.800 gli originali avevo letto, insomma comunque numero elevato,
circa un po' meno della metà dei 13.000 che ha fatto, perché
certo.
Poi lui ha fatto, allora, ha fatto dei bellissimi disegni piccolissimi, no? Che sono poi a sussidio di tutte le sue pubblicazioni.
Sì.
Veramente è una mano felice, molto felice,
felice. Certo. Senti, oggi cosa avrebbe detto il nonno?
Si sarebbe messo a piangere.
Sì.
Sì, lui prima di essere socialista, di essere anticapitalista, lui era veramente un pacifista, no? Non sarebbe andato in giro con le bandiere multicolori, ma lui veramente nell'animo era un pacifista.
Certo, quindi non avrebbe, o meglio, avrebbe capito e avrebbe sicuramente condannato, va bene, d'accordo, però avrebbe usato sempre la matita, giusto?
Sempre.
Sempre la matita.
Infatti quando più di una volta lo ripete, sia a Milano, sia a Gavirate, quando veniva un'ispezione, gli chiedevano, ma lei ha un'arma? Lui sfilava dal taschino la sua bandita, sì, eccolo.
Esatto, sì, sì. E poi era bello perché se la prendeva con tutti, da Vittorio Emanuele III, vero, a Giolitti, cioè non aveva...
Sì, però, stranamente, lui ha scritto anche che non se la prendeva con gli uomini,
sì.
Se la prendeva con le idee,
sì.
No? Però in realtà poi... Praticamente lui ha martellato molto anche sulla figura del politico, Giolitti ha fatto delle vignette incredibili su D'Annunzio
ha martellato, sì.
Sì, aveva le scarpe sempre con i tacchetti.
E anche contro il Partito Comunista, che era proprio del 21,
certo,
no?
Quindi... Sì. No, allora... Al momento della scissione, per Scalarini è stato un trauma, no?
Certo.
Però dopo la guerra, quando c'è stato il fronte unico, no?
Sì.
Subito le prime elezioni, sì. Siamo presentati assieme, socialisti e comunisti. Però alla fine, noi abbiamo trovato i documenti,
sì.
E lui è morto socialdemocratico.
Certo. No? Cioè perché non capiva questa, certamente.
Sì. E infatti lui aveva dato il nome a Stalin, un soldataccio.
Ecco, sì.
E adesso...
Aveva capito adesso giusto.
Vediamo.
Senti una cosa, Nando, e la sua firma, la celeberrima sua firma?
Ah, vabbè, la sua firma è stata un'idea che poi l'ha accompagnato tutta la vita.
Sì. Com'è? Come hai fatto?
È una scala con una Rini in fondo, quindi è un
scala Rini.
Di rebus ante litteram, insomma, molto
certo.
Semplice, molto.
Senti,
molto
e questa firma insieme alle sue vignette dell'Avanti dice la storia, soprattutto per chi non aveva capacità di lettura, perché stiamo parlando di anni 1911, 12, 13, insomma fino al 20, c'era un'alfabetizzazione molto bassa, però le sue vignette erano non solo guardate, ma addirittura conservate, vero? Conservate
era,
da...
era, non credo, vabbè, faccio un paragone, tanto per...
Sì.
Era il giardino dell'epoca, no? Cioè, la gente comprava il giornale, la prima cosa che andava a vedere era la vignetta di Scalarini.
Certo.
E,
la ritagliava, no? La ritagliava e la metteva nella stalla.
La piuttosto... a casa delle vignette di Scalarini.
Certo. Certamente, questa è stata... la sua capacità di arrivare alla testa, alla mente, al cuore della gente.
Beh,
semplice.
Anche perché al tempo non tutti sapevano leggere, però
certo.
Sapevano vedere i disegni. No?
Perché l'altra cosa da dire, da non dimenticare, che comunque dalle tue parole già sei capito, che lui non intendeva far ridere.
Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Infatti ha scritto anche qualcosa in merito dicendo... i biglietti mi fanno ridere, ma non c'è proprio niente da ridere nei biglietti, quindi non era, forse l'umorismo poi l'ha fatto solitare nel periodo in cui non poteva più fare vignette politiche.
Certo. No?
Se prendiamo la sua produzione sui Corriere dei Piccoli, sulla Domenica del Corriere, dove lui ha collaborato, lì c'è dell'umorismo veramente
più per bambini e più
altri tempi,
sì,
però
sì.
Tangibile.
Certo, perché va anche ricordato che ha collaborato con il Corriere dei Piccoli dal 32 al 46, che sono tanti anni,
sì,
e anche
sì,
la Domenica
sì.
Del Corriere dal 34 al
esatto.
46, quindi anzi questo gli permetteva di poter vivere, perché comunque aveva cinque figlie.
Io non ho mai visto il nonno con un cacciavite in mano o con un martello, lui faceva solo disegni.
Certo. E con questo, e diciamolo, perché un grande così, un così grande, ha patito la fame, ha esordito così, è questa
. Io mi ricordo, soprattutto durante la guerra, abbiamo vissuto a Pancotti, quando c'era il pane, no?
Certo.
Io andavo lì a Pozzuolo a comprare il pane, e ognuno di noi aveva il sacchetto, no?
Sì.
Sul nome,
sì.
Ed era tabù, non bisognava toccare il pane degli altri.
Sì.
Io avevo, non so, 8 anni, 9 anni, tornavo a casa, la mia amichetta è mezza, l'avevo già mangiata. Quindi,
è incredibile,
fame,
sì.
Fame,
ecco,
fame.
Questo va raccontato ai ragazzini di oggi, perché noi siamo sprofondati
non parliamo in... del grasso del prosciutto, è una cosa
sì.
Inimmaginabile.
Ah sì? Cioè era ambito?
No, il prosciutto non esisteva.
Cioè, ah, in quel senso, non c'era proprio?
Ecco, l'olio era qualcosa di non trasparente, perché c'era l'olio di mais, però burro non ne parliamo, la guerra è stata micidiale.
Certo, certo, quindi quegli anni passati appunto non al confine in questo caso, ma in questa casa ritirato a Gavirate, sono stati anni di grande miseria per un uomo che poteva, non dico stare ricco, essere ricco, ma quantomeno vivere in modo dignitoso.
Sì, sì,
no?
Che magari faceva le vignette per qualche altro giornale. Sarebbe stato il Giannelli dell'epoca, insomma.
Esatto, esatto. E poi l'altra forse cosa da ricordare è che però una ripresa della sua figura e di quello che lui ha prodotto c'è stato in questi anni, no? Poco, come dici tu, troppo poco per il personaggio, forse.
Non voglio leggere il mio eroe, però...
Sì.
Allora, le figlie erano un po'... avevano del carattere, quando uno dice che hanno del carattere, era un brutto carattere, no? Infatti si scrivevano tra di loro per lettera raccomandata, almeno una
sì.
La primogenita.
Sì.
E niente, quando è morta l'ultima zia, io sono andato in pensione, ho detto, beh, adesso approfittiamone, vediamo un po' di mettere in mano a questo. Io sapevo che c'erano tutti i disegni, perché...
Sì.
La mamma ne aveva un po' a casa, un po' l'altra, un
certo.
po'... E piano piano ho riordinato tutto, ho fatto delle ricerche, siamo andati perfino a Berlino a trovare del materiale, tutte le biblioteche d'Italia, e sono soddisfatto del lavoro che ho fatto.
Davvero? Perché, davvero.
Sì, no, non posso dire che abbiamo finito, perché ogni giorno c'è qualche novità, però insomma diciamo il 98% l'abbiamo riportato a casa.
Certo, soprattutto le cose principali, ecco, quello su cui lui ha lavorato di più, no? Forse bisogna anche concentrarsi su quello che parlava al tempo e parla ancora oggi, che appunto riguardo l'argomento delle differenze di stato sociale e del povero che va sempre comunque non solo aiutato ma messo al centro della politica di un paese, mi sembra il grande lascito che lui ci ha lasciato, no? Cosa
sì,
dici?
No, questo è il dubbio.
Certo, è per questo che parla ancora oggi, quindi sarebbe bello, facciamo una speranza sul futuro, la rendiamo concreta, sarebbe bello avere anche qualche altra mostra, qualche altra, no? Mettere insieme,
allora,
giusto?
Allora, facciamo un passo indietro, sempre per mettermi l'aureo di santo sulla testa.
Vai.
Quando c'erano le figlie, avevano collaborato non so, 7-8 mostre.
Sì.
Adesso, con questa qui di Milano, io ho un dossier, siamo arrivati a 50.
Caspita. Mm. E dobbiamo anche riconoscere che lì c'è la Fondazione Kulishov, che ha sposato la causa, no? Quindi sicuramente
sì,
tutto
sì,
l'impegno tuo è inevitabile, sì, è evidente.
Senta, hanno fatto un grande lavoro e bisogna dargli le altre.
Ecco, adesso c'è l'ultima preoccupazione, guarda Nando, l'ultima. Allora, voi siete anziani e avete fatto grandi cose in questi, ormai sono anche 20 anni, 30 anni, no? Di lavoro tuo soprattutto, diciamo la verità, tuo soprattutto. Ecco, che come si può mantenere il ricordo del nonno per il futuro? A parte noi che lo conosciamo e che abbiamo il dovere morale di farlo conoscere.
Bisogna fare una fondazione, ma la fondazione costa una barricata di soldi e niente, bisogna... Adesso uno continua a vantare, ma adesso vediamo. Bisogna vedere tutte queste cose dove potranno andare a finire. C'è una bella fondazione, io ho una bella idea.
Ce l'hai, quindi dai, qualcosa maturerà.
Sì,
maturerà.
Sì, di lasciarla... all'Università di Milano.
Molto bene, sarebbe bello. Allora, l'altra cosa che possiamo dire un po' per chiudere è che c'è un sito, almeno per conoscere appunto ciò che più di importante lui ha scritto e ha disegnato, c'è un sito che si chiama scalarini.it, dico bene?
Esatto.
Ecco, lì si può cominciare a vedere. Poi c'è questa mostra, ma mi pare che non sia neanche l'unica in corso a Milano, ce n'è forse un'altra, vero? Aiutami tu.
Beh, diciamo la
principale è questa della Casa della Memoria.
La principale è quella della Casa della Memoria, okay. L'altro sono dei disegni, ma sono marginali.
Perfetto. Diciamo. Poi Gavirati aveva fatto una mostra 4 anni fa e proprio in questi giorni si diceva che andrebbe rispolverata, visto che tra l'altro si chiama Abbasso la guerra e ha dentro le sue cose principali, però certo sarebbe bello, facciamo anche un'altra richiesta che la buttiamo lì, non so, un piccolo programma televisivo, perché no? Di qualche televisione che si prenda a cuore, materiale ce n'è tanto, si potrebbe fare una trasmissione di un'oretta bellissima, perché poi appunto è così attuale,
poi di grande attualità, perché il pacifismo del nonno sarebbe l'ideale,
certo, poi perché lui su questo tema e diciamola bene, ha detto tutto. Cioè, andando a fondo, andando oltre i protagonisti del momento, ha detto tutto, no? E questo che voglio dire, in tutti i meccanismi, la diplomazia piuttosto che le armi parlano, lui ha affrontato la questione, l'ha sviscerata dal punto di vista appunto di chi va a soffrirla la guerra, no? Quella bellissima, è piccolissima, l'ho vista l'altro giorno su una pagina dell'Avanti, tra l'altro era doppia su quella giornata, in cui dice la guerra chi la combatte, e si vede il poveretto al fronte col fucile e dall'altra parte il ricco sulla macchina scoperta che corre su una strada di campagna, no? Cioè chi la combatte? Chi la combatte? Sempre solo il povero.
Quello che lui ha detto, quello che ha detto Mussolini allo scoppio della prima guerra mondiale, ha detto, la guerra deve fare chi ha qualcosa da difendere.
Esatto.
I poveri non hanno niente da difendere, quindi i poveri non dovrebbero fare la guerra.
Esatto, è molto bella questa. È una cosa talmente semplice da capire, però evidentemente l'uomo ogni tanto se la va a dimenticare. Senti, io ti ringrazio tantissimo perché ci hai, ecco,
quando si parla del danno sono sempre,
sei sempre pronto, ecco, quindi io ti ringrazio tanto, ci sentiamo sicuramente anche un'altra volta, magari andiamo a fondo su qualche vignetta che purtroppo non possiamo far vedere per radio, ma possiamo farla immaginare. E ringrazio anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno ascoltato, e niente, alla prossima. Ciao Nanni.
Grazie a tutti e buona giornata.
Ciao.
Contro i fucili, carri armati e bombe, contro le giunte militari, le tombe, contro il cielo che ormai è pieno di tanti ordigni nucleari, contro tutti i capi al potere che non sono ignari, contro i massacri di Sabra e Shatila, contro i folli martiri dell'Ira, contro inique sanzioni, crociate americane, per tutta la gente che soffre e che muore di fame. Contro chi tiene la gente col fuoco, contro chi comanda e ha in mano il gioco, contro chi parla di fratellanza, amore e libertà, e poi finanzia guerre e atrocità. Contro il razzismo sudafricano, contro la destra del governo israeliano, contro chi ha commesso stragi, pagato ancora non ha, per tutta la gente ormai stanca che vuole verità. Contro tutte le intolleranze, contro chi soffoca le speranze, contro antichi fondamentalismi e nuovi imperialismi, contro la poca memoria della storia, contro chi fa credere la guerra un dovere, contro chi vuole dominio e potere, contro le medaglie all'onore e alla santità, per tutta la gente che grida libertà.
Bene, concludiamo allora il nostro discorso con la lettura di uno scritto di Scalarini del 26 marzo del 1919, quindi a guerra terminata, intitolato La fucilazione. Per una strada polverosa sotto il sole passavano due uomini carichi di armi. Quello vestito di rosso camminava con una certa arroganza soldatesca. L'altro, invece, sembrava camminasse di malavoglia. Dove andavano? Andavano ad uccidere. L'uomo vestito di rosso diceva: «Ah, finalmente potrò cacciare la mia lama in un cuore. Finalmente potrò prendere la mira in un petto. Finalmente sentirò l'urlo dei feriti. Vedrò lo scorrere del sangue e la carne palpitare. Le viscere uscire fumanti dai corpi sventrati. Gli uomini contorcersi nello spasimo del titano. Le sublimi smorfie della morte nei volti». L'uomo vestito di bianco diceva: «Uccidere? Perché uccidere degli uomini? Soltanto perché abitano al di là di quelle montagne? Parlano un'altra lingua? E il loro capo ha una questione col mio, mentre io non ne ho alcuna con essi?» Poi si fermò ad un tratto, gli parve di sentire delle voci che si alzavano dalla terra. Cantavano i fanciulli nei prati. «Non uccidere!» bisbigliavano le erbe. «Non uccidere!» cantavano gli uccelli. «Non uccidere!» mormollavano i ruscelli. «Non uccidere!» dicevano i fiori. «Non uccidere!» sussurravano le foglie. «Non uccidere!» gemevano le selve. «Non uccidere!» mormorava il vento. «Non uccidere!» urlava il mare. «Non uccidere!» Da tutto l'universo sfolgorante di luce gli venivano queste parole: «Non uccidere, non uccidere!» Stette alcuni istanti sopra pensiero, poi si tolse di dosso le armi, le gettò in mezzo alla strada, nella polvere, e disse: «Ebbene, non ucciderò!» «Che cosa fai?» gli domandò l'altro. «Io torno indietro, torno verso mia madre, verso i miei figli, verso i miei fratelli. Tu vai verso l'odio, io vado verso l'amore. Tu vai verso la patria, io vado verso l'umanità. Tu vai verso la notte, io vado verso il sole. Tu vai verso la morte, io vado verso la vita». E ciascuno riprese la sua strada. Uno, cantando, con dei fasci di fiori in mano. L'altro, curvo sotto il peso delle armi, alzando ogni tanto verso il cielo il pugno nel quale luccicava il coltello. Termina qui il nostro appuntamento settimanale. Ci risentiamo la settimana prossima con Pastiglie d'Umanità. Grazie a tutti, a risentirci.